Salut Tito Kiko Infini. Ok, ça suffit. Ça fait vraiment plaisir d'être avec l'église de Milan.
Et un plaisir d'être ici avec l'église de Milan.
De vous voir, de voir vos visages. Et je pense beaucoup aux jeunes, les ados, les étudiants. On se voit chaque année et c'est super de vous voir beau, grandir, de vous voir ici dans la salle. C'est vraiment génial.
Et
c'est
bello vedere voi, voi tutti, il vostro viso. Con alcuni di voi, gli studenti giovani, li vedo ogni anno ai campi estivi. È bello vedervi crescere di anno dopo anno e vedere anche qualcuno un po' più avanti negli anni.
Ouais, super. On a passé un super weekend ici avec les responsables des églises d'Europe de l'Ouest.
Questo weekend è stato fantastico, l'abbiamo trascorso qui vicino a Milano con i responsabili delle chiese dell'Europa occidentale.
Avec l'ospitalité italienne.
L'ospitalità italiana che non ha paragoni né in Francia.
Et je veux vraiment vous remercier l'église ici, Fabio, Jonathan, Marco, tout le monde qui avait organisé, vraiment merci beaucoup pour le travail, on a passé un super réunion de responsables.
Et je veux remercier les responsables de la chiesa qui, John, Fabio, Alex et Marco, et tutti voi, tutta la chiesa, per aver organizzato questo incontro che è stato veramente formidable.
Voilà, et ceux qui sont venus là, on peut les applaudir.
Io voglio più organizzato qui l'anno prossimo questi incontri.
Et j'ai demandé à Marco de nous diriger dans une prière avant de regarder les
écritures. Et maintenant,
preghiamo insieme un attimo. Dio eterno, ti ringraziamo, Signore Dio, della tua presenza fra noi in questo momento, ma non solo in questo momento, perché è domenica e siamo riuniti in una sala come da calendario. Ti ringraziamo della tua presenza nella nostra vita ogni istante, Signore, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno, perché sappiamo, Padre, che la tua promessa è vera. Gesù ha detto: sarò con voi ogni giorno fino alla fine dell'età presente. E noi crediamo in questo, Padre. Tutti noi che abbiamo voluto prendere la decisione di seguire l'esempio di Gesù, di mettere in pratica le parole del suo insegnamento, di vivere da discepoli, di essere battezzati nel suo nome. Noi sappiamo che tu, Padre, sei con noi attraverso il tuo Spirito ogni giorno. Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che fai per noi. Ti lodiamo per la tua grandezza, per la tua immensa bontà, per la tua santità, per la tua potenza. Ti rendiamo lode, onore e gloria, Signore, perché sei un Dio di amore, un Dio che ha voluto darci una visione, una speranza per la nostra vita, un Dio che vuole soltanto che accettiamo di cuore questo invito. E Padre, siamo qui oggi per renderti gloria, siamo qui oggi anche per aprire la tua parola, per aprire le tue scritture, e chiediamo a te, a nostra volta, Signore, di aprire il nostro cuore, di aprire la nostra mente alle tue scritture, perché ci possano toccare nel profondo del cuore e possano aiutarci a prendere delle decisioni importanti per la nostra vita, per vivere per te e rendere ulteriormente gloria al tuo nome. Grazie per questo momento, grazie per tutto quello che ci dai. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Il y a quelques semaines, Jonathan m'a demandé si je voulais bien faire le message ici.
Qualche settimana fa, John mi ha chiesto se volevo predicare la parola di Dio questa mattina.
Et j'ai dit oui par WhatsApp.
Et un message WhatsApp peut-être aussi.
Et jeudi matin, je me réveille et puis je reçois le programme de la retraite.
Et jeudi matin, mi sono svegliato, ho ricevuto il programma del ritiro.
Et je vois, on va faire le culte avec l'église de Milan dimanche matin. Je dis super, on va voir l'église de Milan.
Et quindi ho visto che saremmo stati tutti insieme e mi sono detto che bello, saremo tutti insieme con la chiesa a Milano.
Et puis je me suis dit, mais c'est qui va prêcher?
Et mi sono chiesto, ma chi è che predicherà?
C'est un WhatsApp il y a 6 semaines.
Ah si, vous vous rappelez le WhatsApp il y a 6 semaines prima.
Ça c'est la vieillesse, hein.
Et l'état qui va.
Moi c'est quand j'oublie, alors je suis vraiment désolé si vous venez me voir et vous dites hey, « Eh Thierry, tu te rappelles de moi ?» Ah, le cerveau il marche pas aussi bien.
Tout questo per dire che se venite da me mi dite « Thierry, ti ricordi di me ?» Probablement mi dirò non, perché...
Mais après, je me suis dit, il y a un message que j'ai fait à Genève qui m'a, moi, beaucoup aidé personnellement.
Et puis, je me suis dit, mais un message que j'ai fait à Genève qui m'a aidé personnellement.
En étudiant la Genèse et étudier et parler des racines de notre foi.
Ho pensato di parlarne anche qui, studiando la Genesi, studiando le radici della nostra fede.
Vous savez, il y a un. Vous aimez le vin ici?
Ah, vous aimez le vin, non?
Non?
Oui.
Il y a un vin italien qui s'appelle Barolo, je crois.
C'est un vin italien qui s'appelle Barolo.
Alors, on pourrait faire un concours entre les vins italiens et les vins français, mais on ne va pas faire la guerre.
Faire une bonne guerre.
Mais je vous dis Barolo, c'est un super vin. En France, on a un vin un peu pareil, c'est le Châteauneuf du Pape.
Ah, bon. Barolo in Italia è un vino famoso, un vino abbastanza pregiato. In Francia c'è un vino altrettanto pregiato, si chiama Castello del Papa.
Le Châteauneuf du Pape, c'est un super vin.
È un vino veramente eccezionale.
Et en fait, ce qui est particulier au Châteauneuf du Pape, c'est les plantes, les racines.
Et quello che è particolare di questo vino sono le radici.
Les racines peuvent aller jusqu'à 15 mètres de profondeur.
Les radici della vigna possono andare anche a 15 metri di profondità nella terra.
Et c'est ça qui rend le vin tellement exceptionnel.
Ed è per questa ragione che il vino è così prestigioso, così buono.
Et en fait, il y a quelque chose de particulier avec les racines, c'est que les racines, ça s'approfondit toujours, ça bouge, ça grandit.
Et la particularité des radici est que non rimangono ferme, crescono, si allungano e vanno sempre più in profondità.
Et le vin est exceptionnel parce que les racines sont exceptionnelles.
Et il fait que queste radici siano così particolari, così d'eccezione, rende il vino d'eccezione.
Et en fait, c'est pareil avec notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne sera exceptionnelle si nos racines sont très profondes.
Et quindi possiamo fare certamente questo paragone con la nostra vita cristiana. Se le nostre radici sono profonde, anche la nostra vita cristiana sarà profonda.
Et bien sûr, on a la parabole du semeur. On connaît cette image de racine.
Conosciamo l'immagine della radice. C'è la parabola del seminatore.
Mais dans le livre de la Genèse, on voit vraiment les racines de notre foi.
Ma nel libro della Genesi possiamo vedere quali sono le radici della nostra fede.
Et souvent quand on dit on va étudier la Genèse, vous pensez à quoi?
Quando diciamo studiamo la Genesi, a cosa pensate? La prima cosa che vi viene in mente?
Comment? Adam et Ève, la création.
La creazione, Adam ed Eva, certo.
Mais on pense à la création, mais en fait la Genèse, ça parle très très peu de la création. Deux chapitres.
In realtà però la Bibbia lo sappiamo, la Genesi parla in due capitoli all'inizio della creazione.
E subito après ça parle de l'histoire de la relation des hommes avec Dieu, e ça parle vraiment des racines de notre foi.
E subito dopo in Genesi vediamo come Dio ci parla della storia degli uomini, della storia della relazione tra gli uomini e Dio.
Et donc on devrait appeler la Genèse la Genèse de notre foi.
Et quindi il libro della Genesi forse dovremmo chiamarlo Genesi della nostra fede.
Et en fait, vous avez les premiers chapitres avec l'histoire de la création, ensuite l'histoire de Noé, et ensuite on arrive au chapitre 12.
Et quindi c'è la creazione, c'è Noé, et poi arriviamo al capitolo 12.
Et après, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 50, on va parler de quatre familles.
E vedremo oggi, brevemente, dal capitolo 12 al capitolo 50, la storia di quattro famiglie.
Et donc, vous voyez, en fait, la Genèse va parler de ces gens-là.
Okay. Et queste sono le persone che sono citate, la cui storia troviamo.
De la famille d'Abraham, la famille d'Isaac, la famille de Jacob et la famille de Joseph.
Quindi la famiglia di Abramo, di Isaac, di Giacobbe e di Giuseppe.
Et je crois vraiment que Dieu, il a mis ça en premier dans la parole.
E io sono convinto che Dio abbia messo queste storie, queste famiglie all'inizio della
Parce que là on peut trouver vraiment les racines de notre foi, les choses qu'on doit vraiment comprendre.
Perché è lì che troviamo le radici della nostra fede, le cose fondamentali da capire per la nostra fede.
Et donc ce matin on va essayer de parler rapidement des quatre patriarches.
E quindi parleremo rapidamente oggi di questi quattro patriarchi.
Et quelle est la chose principale qu'on doit vraiment retenir pour approfondir nos racines de ces quatre hommes?
E quale cosa possiamo tenere per noi, prendere per noi oggi da ognuno di questi quattro uomini per approfondire la nostra fede, le radici della nostra fede?
Et on va voir que ces quatre racines vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel et ça va nous permettre de grandir. Dans notre vie chrétienne.
E vedrete come sono eccezionali, delle radici di eccezione che ci permetteranno di crescere nella fede e nella vita cristiana.
Alors le premier c'est qui? C'est Abraham.
Il primo è Abraham.
Alors Abraham, attends, oui. Est-ce que je vais vous faire travailler un peu?
Lo farò lavorare un po', però devo aspettare un attimo.
Je vais vous faire travailler. Abraham, vous diriez en un mot ou une phrase, il représente quoi?
Se voi doveste descrivere Abraham in una parola o in una breve frase, cosa direste?
La chiesa di Milano.
La chiesa di Milano.
La foi.
L'uomo di fede.
Obéir. Obéir.
Quindi l'obbedienza.
La perseverance. Ok.
Patience.
Oui. La patience. Ok. L'amour. Ok. Quand on pense à Abraham, on dit waouh, c'est le père de la foi. Il y a beaucoup de choses dans Abraham.
Quindi quando pensiamo a Abramo, vedete, vengono in mente tante cose. È uno dei padri della fede.
Mais en fait, Abraham, il a répondu à un appel.
Ma in realtà, Abramo ha risposto a una chiamata, un appello.
Et donc ici, on va dire, tu peux mettre la suivante, Abraham. L'appel de la foi qui me met en marche.
E quindi il primo punto, la prima persona di cui parleremo, Abramo, l'appello della fede che mi mette in cammino.
Regardez en Genèse chapitre 12.
Genèse 12.
Et on va lire en italien, les Français vous lirez dans votre Bible. Chapitre 12, versets 1 et 2.
Capitolo 12, versetti 1 e 2, leggiamo solo in italiano. Versetti 1 e 2 del capitolo 12 di Genesi. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione.
Abramo, il entend un appel. Dio l'appelle, di Abramo.
E quindi Abramo risponde a una chiamata, sente che Dio lo chiama, Abramo.
Abramo il entend, il écoute.
E Abramo è all'ascolto, quindi sente.
Et puis ensuite il va répondre.
E poi risponde alla chiamata di Dio.
Et puis il va se mettre en marche.
E poi comincia il suo cammino.
Et en fait, si vous regardez la carte, Abraham il va faire des milliers de kilomètres à pied.
E se vi è mai capitato, potete vedere questa cosa, fa dei chilometri, delle migliaia di chilometri a piedi in questo cammino.
Par la foi, il va se mettre à marcher.
Ed è un cammino che comincia per fede.
Il répond à l'appel de Dieu.
Risponde alla chiamata, all'appello di Dio.
Et en fait, Dieu nous appelle tous.
Ma il fatto è che Dio ci chiama tutti.
Chacun d'entre nous ici, Dieu nous appelle, comme il a appelé Abraham.
Ognuno di noi è chiamato da Dio, ha ricevuto, riceve questa chiamata da Dio, proprio come Abraham.
Vous vous souvenez, 1700 ans plus tard, il y a un autre homme qui s'appelle Jésus qui va appeler les gens à le suivre.
Qualche anno più tardi, 1600 anni dopo, circa un altro uomo, Gesù, ha chiamato i suoi contemporanei a seguirlo.
Et donc la première question qu'on peut se poser avec Abraham, c'est est-ce que j'ai déjà entendu l'appel?
E quindi la prima cosa che ci possiamo chiedere noi oggi qui come Abramo, ho sentito già la chiamata di Dio?
Est-ce que je me suis mis en marche?
E se l'ho sentita, mi sono già messo in cammino.
On est tous appelés, certains, on va voir trois types d'appels. Il y a l'apôtre Paul qui avait une vie vraiment horrible.
Ci sono diversi tipi di chiamate, ne vedremo tre, quello dell'apostolo Paolo che ha avuto una chiamata difficile, ha vissuto una vita orribile.
Il était d'accord qu'on tue des gens.
Quando è stato lapidato Stefano, era lì, Paolo Saulo all'epoca era d'accordo perché venisse ucciso.
Donc quand Jésus l'a appelé, Paul il a dû changer radicalement.
E quindi quando ha sentito la chiamata, l'appello di Gesù, Paolo ha dovuto cambiare completamente.
Paul il a dû faire une conversion radicale.
C'è stata una conversione radicale nella vita e nel cuore di Paolo.
L'apôtre Pierre, lui, en fait, il avait juste besoin de se remettre un peu mieux sur les rails pour suivre Jésus.
Pietro invece aveva bisogno di un po' di indirizzamento per seguire Gesù come doveva veramente fare.
Jésus il a ranimé le feu dans le cœur de l'apôtre Pierre.
E nel cuore di Pietro Gesù ha semplicemente ravvivato il fuoco della fede.
Puis vous avez un autre exemple, Timothée, lui il a grandi dans l'église.
E poi c'è l'ultimo esempio che vedremo oggi, quello di Timoteo, che è cresciuto nella chiesa.
Il a ereditato la foi de sa grand-mère et de sa mère.
E in un certo senso ha ereditato la fede della mamma e della nonna.
Mais il a aussi été appelé.
Ma anche lui ha ricevuto una chiamata.
Et donc nous dans cette salle, soit on était un peu comme Paul, soit comme Pierre, soit comme Timothée.
E quindi noi tutti oggi siamo un po' come l'uno, l'altro o l'altro ancora, Pietro, Paolo o Timoteo.
Moi j'étais comme Paul, j'avais une vie horrible avant de
la mia vita era come quella di Paolo, era orribile prima di conoscere Gesù.
C'est une conversion radicale.
E avevo un cuore veramente indurito, la mia è stata una conversione radicale.
D'autres peut-être vous avez eu un passé religieux, vous cherchiez Dieu depuis votre enfance, vous avez besoin de devenir un peu comme l'apôtre Pierre.
E forse altri di noi qui presenti avete un passato religioso, siete un po' come Pietro, avete semplicemente bisogno di essere indirizzati nella maniera.
Et puis certains vous grandissez dans l'église et Timothée c'est un peu votre modèle.
E poi altri invece sono cresciuti nella chiesa, state crescendo nella chiesa e Timoteo è un po' il vostro esempio, il vostro modello.
On est tous appelés à suivre Dieu.
Ma in un modo o nell'altro siamo tutti chiamati a seguire.
Vous savez, le mot église, ça vient de ecclesia.
La parola chiesa viene da ecclesia.
Et ecclesia, c'est deux mots, c'est ec ecclesia.
E la parola ecclesia è formata da due parti, ecclesia.
Et ec, ça veut dire hors de.
Ec vuol dire al di fuori di.
Ecclesia, ça veut dire appel.
Ecclesia invece significa chiamata.
Et donc l'église, c'est ceux qui sont appelés hors de du monde.
E quindi la chiesa è formata da tutti quelli che sono chiamati al di fuori del mondo in cui vivono.
L'église, c'est la communauté des appelés.
La chiesa è la comunità di coloro che hanno ricevuto la chiamata.
Alors est-ce que vous sentez appelé aujourd'hui? Allora, appelé à marcher par la foi.
Chiamati oggi a camminare per fede.
Ensuite, Abraham, il a été appelé, il s'est mis en marche, mais c'est vraiment plus tard qu'il a été transformé complètement.
Abraham, quindi, a sentito la chiamata, ha cominciato il suo cammino, ma è passato del tempo prima che fosse.
Et regardez en Genèse 17.
Genèse 17, vediamo, passiamo a Genèse 17.
Et là, Abraham, il a 99 ans.
E Abramo ormai qui al capitolo 17 ha 99 anni.
E Dio l'appelle ancora, voglio dire versetti 1 a 5.
Anche a quest'età Dio lo chiama un'altra volta, leggiamo capitolo 17, 1 a 5. Genesi 17, 1 a 5. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente. Cammina alla mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te, e ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra, e Dio gli parlò dicendo: quanto a me, ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai il padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni.
Vous avez vu, à 99 ans, Dieu lui dit: maintenant, ta vie spirituelle va commencer, Abramo.
Dio, no, a 99 anni dice: Abramo, è adesso che la tua vita spirituale comincia veramente.
E il va vivere ancora 80 ans, je crois, un truc comme ça.
Poi vivrà ancora circa 80 anni.
E parfois vous êtes, vous avez 50 ans, 60 ans, vous dites: ah, c'est bon, Jésus va déjà m'appeler.
A volte magari abbiamo 50 anni, magari pensiamo tra un po' Gesù mi chiamerà.
No, Dio gli dice: t'as peut-être 60 ans, mais moi je t'appelle maintenant à changer de nom, à vraiment aller encore plus loin.
Hai quasi 60 anni, no, adesso ti chiamo per andare ancora oltre.
Et à renouveler ton alliance, et tu vas devenir le père d'un grand nombre de peuples.
E quindi è così che facciamo questo nuovo passo tu diventerai il padre di una grande nazione.
Et pour marquer le coup de tes circoncis.
E per fare in modo che ci ricordiamo di questo patto adesso di circoncis.
Je sais pas si vous avez 60 ans, vous pouvez imaginer vous faire circoncire là maintenant.
Se avete circa 60 anni vi potete immaginare cosa vuol dire farvi circoncidere adesso.
Abraham si deve circoncire a 99 anni.
Abraham è successo a 99 anni.
Sa vie a changé.
La sua vita è cambiata.
Abraham, rappelez-vous, Abraham il a été appelé plusieurs fois dans sa vie et il a répondu à l'appel.
Ma Abraham è stato chiamato più volte nel corso della sua vita e ogni volta ha risposto alla sua chiamata.
Et par la foi, il s'est mis en marche et il est allé là où Dieu lui a demandé d'aller.
E per fede si è messo in cammino ed è andato là dove Gesù lo mandava.
Ensuite, il y a Isaac.
Poi vediamo Isaac, la storia
Isaac,
di Isaac.
Vous diriez, si en une phrase, un mot, vous diriez que c'est qu'est-ce qu'il représente au niveau des racines de votre foi.
Di nuovo, se dovessi chiedervi cosa pensate in una parola, in una frase di Isaac, che cosa vi viene in mente?
Sacrifice. Ok. Sauf que c'est plus plutôt que de me sacrifier.
Era piuttosto più sacrificato.
C'est un peu retrouvé la marche.
La soumission.
La soumission.
La soumission.
Ouais. Hein?
Quoi?
Ah, gâté. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, Isaac?
Que l'a fait, Isaac?
Dans sa vie. En fait, Isaac, il a vraiment pas fait grand chose.
Isaac, on le sait bien, on a fait toutes les choses, mais non.
Il a construit des puits.
A scavato dei pozzi.
Il a pas fait 1000 km comme Abraham, vécu une vie fou comme Jacob ou Joseph. Isaac, tranquille.
Isaac, a tutta una vita tranquilla, non ha fatto granché.
Il a profité de la foi de son père, il a vécu une vie de repos.
Isaac ha vissuto di rendita, no? Aveva tanta fede e quindi lui si è un po' riposato sugli addomi, quindi Isaac lo ricordiamo per il riposo.
Donc Isaac, il représente quelque chose d'important, c'est le repos.
Quindi Isaac rappresenta qualcosa di importante che è il riposo.
Le repos en Christ.
Il riposo in Cristo.
Ce qu'on apprend avec Isaac, c'est qu'on n'est pas aimé pour ce qu'on fait, mais pour qui on est.
Quello che possiamo imparare da Isacco, dalla sua storia, dalla sua vita, è che non siamo amati da Dio per quello che facciamo, ma per chi siamo.
E la vita cristiana, ça doit pas ressembler à une course épuisante et culpabilisante.
E quindi la vita cristiana non deve essere una corsa che ci distrugge e che ci rende colpevoli.
Si c'è ça, la vita cristiana, on rate quelque chose.
Se la vostra vita cristiana è quella, avete mancato un po' qualcosa.
Gesù nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne.
Perché Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, vi darò di riposo.
C'est Dieu qui agit pour Isaac.
È Dio che agisce nella vita di Isaac.
Là, il y a un homme, un grand homme, Martin Luther, le soir, parfois, quand il se couchait.
Martin Luther, che forse conoscete, quando andava a dormire la sera,
il priait, il disait: Seigneur, ce monde, c'est toi qui l'as créé, alors prends-en soin, bonsoir, moi je vais me coucher.
Diceva, Dio Padre, questo mondo sei tu che l'hai creato, quindi occupatene tu, io vado a dormire.
Ça, c'est important dans notre vie chrétienne, de vivre ce repos en Christ.
È importante per noi nella nostra vita cristiana vivere questo riposo con Cristo.
De trouver le repos dans nos moments de méditation, de partir en retraite spirituelle, de ressentir la grâce, la paix et le repos.
Di avere dei momenti di meditazione che ci danno pace, serenità, riposo, di fare dei ritiri, di prendere il tempo spirituale per noi per trovare questa pace, questa serenità in Cristo.
Dans le monde dingue actuel.
In questo mondo folle e a ritmi elevatissimi di viviamo.
Avec les milliards d'email de WhatsApp et d'Instagram.
Con le centinaia e migliaia di messaggi, WhatsApp, Instagram, eccetera, che riceviamo ogni giorno.
On se perd.
Ci si perde.
Et on a l'impression qu'il faut construire notre identité sur notre activisme.
e quindi abbiamo l'impressione che saremo qualcuno, la nostra identità avrà un valore tanto più quanto siamo attivi in queste cose.
Ma in tant que chrétien, on construit notre identité sur notre dépendance de Dieu.
Ma da cristiani dobbiamo costruire la nostra vera identità in Cristo e con Cristo.
Et donc, si on vous invite à un groupe WhatsApp, vous pouvez dire non, j'ai pas le temps.
E quindi se qualcuno vi invita a un nuovo gruppo WhatsApp oggi o domani, avete il diritto di dire no, non
c'è bisogno di riposare. Isaac, c'è il riposo.
Isaac, come
approfondisse cette racine du repos.
È una radice da approfondire nella nostra vita cristiana, questa del riposo.
Ensuite, le troisième, c'est Jacob, la famille de Jacob. Alors, Jacob.
Jacob, la famiglia di Giacobbe, la sua storia, che cosa vi viene in mente? Se dovesse
chiedere. En une phrase, un mot, Jacob, vous diriez quoi? Il a cherché une femme. Ouais, il y en a eu plusieurs, il a eu des problèmes. Ah oui, alors Isaac, il n'a même pas cherché, il était tranquille dans sa tente, il attendait qu'on la lui ramène. Même là, il s'est pas mis en marche. Bon, si vous êtes célibataire, n'imitez pas Isaac. Donc Jacob, il a cherché une femme. Quoi d'autre vous diriez sur Jacob?
Jacob, quelque chose.
Phrase, un mot. Le fourbe, voilà. Le fourbe, ok. Bon, alors pour ma foi, ça m'aide pas beaucoup.
Essere furbi per la fede forse non aiuta tanto.
La repentance, ouais, c'est pas mal.
Il pentimento, la fabienne.
Il a changé de nom.
Ha cambiato nome.
Il a changé d'identité. La bataille avec Dieu, il lutte avec Dieu.
Il lutte avec Dieu.
Alors,
lotta con Dio.
Un truc intéressant avec Jacob, quand vous pensez à la Genèse, vous diriez c'est qui le personnage principal de la Genèse?
Quando pensiamo alla Genesi, secondo voi qual è il personaggio principale del libro della Genesi?
Jacob. Abraham, on en parle 10 chapitres. Joseph, à peu près 10 chapitres.
Abraham, Joseph, circa 10 capitoli ciascuno.
Isaac, 3-4, il se repose.
Isaac, un poco, perché si riposa, c'è un po'.
Jacob, on en parle 25 chapitres.
La storia di Giacobbe è ben 25 capitoli ciascuno.
C'est toute la famille de Jacob, le cœur de la Genèse.
Quindi il cuore della Genesi è la storia di Giacobbe di tutta la sua vita.
Et c'est Jacob qui devient Israël.
E quindi è poi lui, Giacobbe, che diventa Israele.
Et donc, on pourrait dire beaucoup de choses sur Jacob, mais là, on a mis. Vas-y.
Potremmo dire tante cose di Giacobbe, ma abbiamo scritto l'eternità dal mondo materiale al mondo spirituale. Giacobbe lotta con Dio.
Voilà, moi j'ai mis tout ça parce que c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses, mais c'est Jacob, il passe du monde matériel au monde spirituel parce qu'il lutte avec Dieu.
Potremmo dire tante cose di Giacobbe, ma quello che vogliamo pensare oggi è questa cosa, che lui passa da una vita materiale a una vita spirituale lottando con Dio.
D'abord, Jacob, come ha detto Richard, son nom ça veut dire le trompeur.
Il nome di Giacobbe, come è stato detto, è ingannatore.
Desde la naissance, il va tromper tout le monde.
Cerca sempre di fregare gli altri. Da quando è nato in avanti, sempre cerca di fregare gli altri.
Il va subtilement racheter le droit d'aînesse à son frère en le donnant un plat de lentilles.
Quindi sottrae con tanta furbizia e malizia il diritto di primogenitura da suo fratello per un piatto di lenticchie.
Plus tard, il va tromper son père, il va tromper son beau-père.
Inganna il padre, inganna lo suocero più avanti nella vita.
E vraiment pour accumuler des biens matériels.
E tutto questo per accumulare beni materiali.
Mais vous remarquez que Jacob, il a été trompé plus tard.
Ma forse ricordate che lui stesso si è fatto ingannare più avanti.
Et Jésus dit, on récolte toujours ce qu'on sème.
Gesù dice chiaramente, no, che raccoglieremo quello che avremo seminato.
Jacob, il a trompé son père, son beau-père.
Giacobbe ha ingannato tutti quanti, il padre, lo suocero.
Mais plus tard, c'était 10 enfants qui le trompent.
Ma poi, nel corso della sua vita, sono i suoi 10 figli che lo ingannano.
Et qui lui disent, on a trouvé cette tunique remplie de sang, c'est ton fils qui a été bouffé par les bêtes sauvages.
E gli dicono, guarda, padre, la tunica di tuo figlio, tutta sporca di sangue, sono le bestie selvagge, le fiere che l'hanno divorato.
Et pendant plus de 20 ans, ses fils trompent Jacob.
Et à questo inganno dei figli nei confronti del padre di Giacobbe dura più di 20 anni.
C'est... Moi, je n'aimerais pas être dans ces chaussures.
Non vorrei essere al posto suo.
C'est à la fin qu'il réalise. Jacob, il a souffert de ses péchés.
Il est soldato alla fine della sua vita e si rende conto che era un inganno, che suo figlio era ancora vivo. Ma quello che possiamo vedere è che ha sofferto le conseguenze del suo peccato.
E se on cherche à tromper les gens autour de nous, on va le récolter, vous pouvez en être sûr.
E se cercate di ingannare qualcuno intorno a voi, prima o poi ritorna con boomerang.
Mais vous allez voir, il lutte avec Dieu, mais ça commence en Genèse 28, voyez un passage.
Leggeremo in Genesi 28 come lotta con Dio.
Et versets 20 à 22.
Genesi 28, 20 à 22. Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. E questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima.
Vous voyez ici, Jacob, il dit, si tu me donnes à boire, à manger, tu prends soin de moi matériellement, alors tu seras mon Dieu.
Vedete, no, come quale atteggiamento ha Giacobbe? Se ti prendi cura di me, io, se mi dai da mangiare, se mi dai soldi, vestiti, se ti prendi cura della mia vita, allora gli dirò che sei mio Dio.
Il commence à chercher Dieu pour les biens matériels.
Comincia a cercare Dio per avere qualcosa in cambio di materiale.
Et si tu me donnes de l'argent, un travail, une femme, alors tu seras mon Dieu.
Dio, se mi dai un lavoro, una moglie, tutti i soldi di cui ho bisogno, allora sarà il mio Dio.
Quand on pense à nos prières, à quel point est-ce qu'on prie pour les choses terrestres?
E pensando ognuno di noi alla nostra preghiera, quanto della nostra preghiera dedicate alle cose di questo mondo?
C'est dingue, hein? On est un peu comme Jacob. Si tu fais ça, alors ok, j'ai mangé des œufs.
Et siamo tutti un po' come Giacobbe. Se mi dai questo, quello, che allora vado a condividere la mia fede.
Et Jacob, il pense comme ça. Un peu Dieu, ok, mais si tu me bénis sur terre.
Et Jacob est un peu così, non? Il dit, ok, Dieu, sì, nella mia vita, però soltanto se avrò le più
bénis. Dieu va travailler dans sa vie, et vous allez voir en Genèse 32, il se passe un moment crucial dans la vie de Jacob. Genèse 32.
Dieu agisce nella vita di Jacob, et vediamo al capitolo 32, un momento veramente importante della sua vita.
Et on va lire du verset 25 à 31.
Quindi capitolo 32, Genesi 25 a 31. 25 a 31. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca, e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare, perché spunta l'alba. E Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe. Quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli chiese: ti prego, svelami il tuo nome. Quello rispose: perché chiedi il mio nome? E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. È un momento di svolta spirituale nella vita di Giacobbe.
Giacobbe devient Israele.
Giacobbe cambia nome e diventa Israele.
E là Giacobbe dice: pas si tu me donnes du pain, des amis, dis juste si tu me bénis. Il devient plus spirituel.
E Giacobbe cambia, non chiede più beni materiali in cambio, chiede solo la benedizione di Dio.
Et on va voir que par la suite, il se détache petit à petit des choses terrestres, matérielles, et il s'attache aux choses spirituelles et aux relations.
E al seguito della storia di Giacobbe vediamo come si allontana, si lascia andare queste cose materiali della vita terrena sempre di più per avvicinarsi allo spirituale, avvicinarsi a Dio e a relazione con gli altri.
Vous avez son frère Esaü qui reste très attaché aux choses terrestres.
Esaù, suo fratello, invece rimane molto mondano e legato alle cose del mondo.
E Giacobbe s'en détache, lui fait plein de cadeaux, eccetera, il s'en détache.
E invece lui, Giacobbe, Israele, comincia a regalare tutte le cose che aveva, si allontana da questi beni materiali.
E parce que il lutte avec Dieu.
Ma questo viene da questa sua lotta con Dio.
Et je crois vraiment que dans notre vie chrétienne, il doit y avoir à un moment donné cette phase de je m'attache plus aux choses terrestres, mais aux choses célestes.
Et anche per noi, nella nostra vita, tutti i giorni, nel nostro cammino spirituale, dobbiamo arrivare a quel momento in cui ci allontaniamo, lasciamo andare le cose di questo mondo, le cose terrestri, e ci avviciniamo a quelle spirituali.
Les choses terrestres comptent toujours, mais les choses célestes deviennent plus importantes, beaucoup plus importantes.
Certo, le cose materiali hanno una loro importanza, ma le cose spirituali, le cose celesti hanno un'importanza molto molto maggiore.
Amen.
Sarà un discendente di Esaù, che sarà il re Erode.
Uno dei discendenti di Esaù è poi il re Erode,
che ha costruito il tempio fisico con le pietre, il tempio di Erode.
Che ha costruito il tempio di Erode, il tempio fisico, no, terreno con delle pietre.
Et un des descendants de Jacob, ce sera Jésus.
Mentre il discendente di Giacobbe è Gesù.
Qui a construit le temple avec des pierres vivantes.
Che ha costruito il tempio con delle pietre viventi.
Le temple spirituel.
Il tempio spirituale.
Je ne sais pas si vous préférez être un descendant d'Esaü ou un descendant de Jacob.
Non so qual è la vostra preferenza, se preferite essere discendente di Esaù o di Giacobbe.
Le temple d'Hérode, il reste encore quelque chose, c'est un mur qui s'appelle le mur des lamentations à Jérusalem.
E del tempio materiale, quello che è stato costruito da Erode, abbiamo ancora qualcosa al giorno d'oggi, si chiama il muro del pianto a Gerusalemme.
Mais le temple de Jésus, il est là, c'est vous.
Ma il tempio di Gesù.
Et vous voyez, vous pouvez construire une carrière terrestre.
Et possiamo tutti noi costruire una carriera terrena, mondana.
Il restera peut-être un mur des lamentations dans quelques siècles de ce que vous avez construit.
E farà qualche centinaio di anni, quello che lascerete sarà magari un muro del pianto.
Mais si vous concentrez sur le temple céleste, sur l'Église, si vous construisez l'Église.
Ma se vi concentrate sul tempio celeste, sulla Chiesa di Gesù, e contribuite a costruire la Chiesa di Gesù.
Dans plusieurs décennies, générations, il y aura des milliers de chrétiens. Vous serez les grands-pères spirituels.
Fra qualche generazione ci saranno delle migliaia di discepoli cristiani nel mondo, e voi sarete un po' i patriarchi, i nonni spirituali di questi altri cristiani.
Et ça c'est le choix qu'on doit faire, est-ce que je veux construire les choses spirituelles?
E quindi questa è la scelta che abbiamo davanti a noi questa mattina. Voglio sì o no costruire delle cose spirituali?
Je ne construis pas que pour ici et maintenant, mais pour ma vie céleste. E per il regno.
Non voglio fare le cose, costruire qualcosa soltanto per la mia vita qui, mondana, terrena, ma per il futuro, il paradiso, il futuro.
E come je construis? Je construis en luttant avec Dieu.
E costruisco come? Lottando con Dio.
Ça c'est Israël. Nous sommes tous Israël. On lutte avec Dieu pour construire ce temple.
E siamo Israele, tutti come Israele, lottiamo con Dio per costruire il suo tempio.
Le quatrième et dernier bonhomme, c'est Joseph.
Il quarto tipo è Giuseppe.
Qu'est-ce que vous diriez alors, en une phrase, Joseph? Qu'est-ce qu'il représente dans mon racisme spirituel?
In una parola,
cosa mi fedele? Fedele? Fedele?
Fedele?
Fedele?
Fedele? Fidèle, ok? Intégrité?
Pardon?
Résister à la tentation?
Le
pardon?
Prince de l'Égypte.
Prince de l'Égypte. Il y a pas... Joseph, il est incroyable, ce gars. Qui a envie d'être comme Joseph?
Qui voulait être comme Joseph?
Qui a envie d'avoir la vie de Joseph?
Qui voulait être comme Joseph?
La phrase boucle.
La fille de la vie de Joseph.
Joseph, il représente quelque chose de crucial dans notre vie chrétienne, tu peux le mettre.
La vita di Giuseppe è qualcosa di cruciale, di importantissimo per noi.
Il représente les relations difficiles mais nécessaires avec les autres.
Rappresenta le relazioni difficili ma necessarie con gli altri.
En fait, Joseph, il est en galère avec ses frères.
Giuseppe è veramente in guerra con i fratelli.
Et après, il est en galère pendant un certain temps, en prison, esclave, il en bat, quoi.
Et, e poi la sua vita è veramente disastrosa, prima è schiavo, poi in prigione, eccetera, eccetera.
Il y a ses dix frères ou neuf à ce moment-là, je crois, qui veulent le tuer. Vous imaginez, vous êtes neuf grands frères, vous tuez le petit frère.
I suoi nove fratelli maggiori lo vogliono uccidere, ma vedete cosa.
Finalmente, il l'aîné dice: no, on va pas le tuer, on va juste le mettre dans une citerne.
E poi il primo dice: no, vabbè, dai, non uccidiamolo, lo buttiamo dentro questo cisterna.
E après, il y en a un qui s'appelle Judas, qui va le vendre pour 20 pièces d'argent.
E poi ce n'è uno dei suoi fratelli che si chiama Giuda, che lo vende ai mercanti per 20 monete.
C'est marrant, il y en a un autre Judas plus tard qui va vendre quelqu'un d'autre pour 30 pièces d'argent.
E poi un altro Giuda, come c'è la storia, venderà qualcun altro per 30 monete.
Ma Joseph, il est confronté au mal, il est confronté à la haine, il est confronté à l'abandon.
Ma Giuseppe deve affrontare il male, l'odio, l'abbandono.
Et il montre la réponse de Dieu face à la haine, à l'abandon et au manque d'amour des autres.
Ma la sua reazione, la sua vita mostra quella che è la risposta di Dio all'odio e all'abbandono.
Et en fait, ces années de galère, Joseph, son cœur s'adoucit toujours plus, il s'attendrit.
E malgrado la sua vita difficilissima, tutti questi anni di vita difficile addolciscono il cuore Giuseppe, lo rendono più tenero.
Et alors que normalement il devrait être dur et rancunier et
ci si aspetterebbe che si indurisca, che voglia vendicarsi.
Il va décider d'aimer sa famille, d'aimer ceux qui l'ont détesté.
Ma al contrario, lui decide di amare la sua famiglia, di amare quelli che l'hanno odiato.
Et ça montre un point très important que Dieu veut former en nous.
E questo ci rivela qualcosa di molto importante che Dio vuole formare nel nostro cuore.
C'est apprendre l'amour inconditionnel.
E quello di imparare ad amare senza condizioni.
Parfois j'entends des gens, ils quittent l'église, ils disent il n'y a pas d'amour dans l'église.
A volte mi è capitato di sentire gente, persone che hanno lasciato la chiesa, ce ne andiamo perché non c'è amore nella chiesa.
Et ben moi je dirais un plus de rester.
E io dico, vabbè, allora se è così, è un motivo più per te di restare.
E montrer l'amour de Jésus.
Rimani e mostra l'amore di Gesù.
E aimer les gens qui vous aiment pas.
Amare quelli che non ti amano.
Dans une église, on se connaît bien, il y a des gens, ah, toi, je ne peux pas.
In una chiesa, magari non tanto grande, ci si conosce bene.
Et Joseph dit non.
Giuseppe dice no.
Je l'ai aimé encore plus.
Io lo amerò ancora
più. Tu m'as mis dans une citerne, mais moi, je l'ai aimé.
Mi hai messo in prigione, mi hai messo in una cisterna, se mio fratello ti amerò comunque.
E un dei momenti più poignanti della giovinezza è quando i frères ils arrivano in Egitto e Joseph il è talmente ému qu'il doit aller pleurer dans une autre chambre.
E uno dei momenti più forti e più emozionanti della Genesi è quando i fratelli entrano nella sala e si ritrovano, Giuseppe deve uscire perché ha le lacrime.
Il n'a pas une once de rancune, il est juste touché de voir ses frères.
Non c'è un grammo di rancore, non c'è niente nel suo cuore, è emozionato di rivedere i fratelli che ha.
E puis ce qui se passe, c'est que bah, vous connaissez l'histoire, il les accueille et tout ça, e puis la famille s'installe en Égypte avec Jacob.
E conoscete la storia, quindi li accoglie, tutta la famiglia ritorna, arriva in Egitto con Giacobbe.
Et ensuite ils vont vivre 17 ans.
E vivranno 17 anni.
Avant que Jacob ne meure.
Prima della morte del padre Giacobbe.
Et quand Jacob meurt,
à la sua morte,
les frères se disent, ah, maintenant Joseph va nous faire du mal.
Et i fratelli, dopo 17 anni, poiché il padre è morto, dicono, adesso che non c'è più papà, lui si vendicherà.
Et on va lire pour finir en Genèse chapitre 50, verset 19 à 21.
Et quindi, in conclusione, leggeremo capitolo 50 di Genesi, capitolo 50, versetti 19 a 21. Giuseppe disse loro: non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò a sostentamento per voi e i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore.
Amen.
17 ans plus tard, les frères, ils ont toujours pas compris qui est Joseph.
17 anni dopo che li ha accolti in Egitto, i suoi fratelli non hanno ancora capito chi è Giuseppe.
Giuseppe dice: vous aviez prévu de faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien.
E Giuseppe dice a loro: voi avete tramato il male, avete pensato il male, ma Dio l'ha trasformato in bene.
E c'è tutto il tempo qu'il faut pour comprendre qui est Jésus.
Folle l'idea di vedere quanto tempo ci vuole per capire chi è Gesù.
Parce que Joseph, il est une image de Jésus, il est un type de Jésus.
Giuseppe è un tipo, è un'immagine di Gesù.
Et en fait, il nous montre ici que quoi qu'il se passe dans notre vie,
e ci fa vedere Giuseppe che qualsiasi cosa ci capiti nella vita,
Jésus nous aime et il va prendre soin de nous.
Gesù è lì, è presente, ci ama e si prenderà cura di noi.
Quand vous avez des souffrances, des difficultés, Jésus il est toujours là et il veut prendre soin de nous.
Nelle vostre sofferenze, nelle difficoltà, Gesù è con voi e si prenderà cura di voi.
Et Joseph il montre aussi que les blessures du passé peuvent être complètement guéries.
E l'altra cosa che ci fa capire Giuseppe è che le ferite del passato possono essere guarite.
Sai, c'est drôle, 2020 c'est 17 ans après 2003.
2020 sono 17 anni dopo 2003.
Et on a vécu des choses, des blessures, et on peut garder ça dans le cœur et pas arriver à passer à autre chose.
E molti sanno che nel 2003 abbiamo vissuto dei momenti difficili, ci sono state delle ferite, e possiamo rimanere in quelle ferite senza andare avanti.
Mais avec Joseph, on peut passer à autre chose.
Ma vediamo, no?
Les blessures du passé, aussi difficiles. Aussi difficile qu'elle soit, elle peut être complètement guérie.
Vediamo che le ferite, le difficoltà del passato possono essere dimenticate, possono essere guarite.
Avec Joseph, j'apprends une dernière chose.
L'ultima cosa che imparo da Giuseppe.
C'est qu'il faut que j'enseigne la foi à mes petits petits enfants.
È che io devo insegnare la fede in Cristo, in Dio, ai miei nipoti e pronipoti.
Parce que c'est peut-être eux qui vont me sauver à la fin.
Perché forse saranno loro che mi salveranno alla fine.
Et donc on doit continuer à semer la parole dans le cœur de ces petits enfants là-bas.
E quindi dobbiamo continuare a seminare la parola di Dio nel cuore di quei giovani bambini, di quei giovanotti che sono di là.
Parce que c'est peut-être eux qui vont faire la différence dans notre vie, dans notre famille.
Perché forse saranno loro che faranno la differenza nella nostra vita, nella nostra famiglia.
Voilà les quatre racines de notre foi.
Ecco le quattro radici della fede.
La foi qui me met en l'appel de Dieu et la foi qui me met en marche.
La chiamata di Dio e la fede che mi fa cominciare a camminare.
Le repos en Christ.
Il riposo in Cristo.
La vision de l'éternité construire pour la vie éternelle.
La visione dell'eternità di costruire per la vita eterna.
Et accepter de vivre les relations difficiles dans l'Église.
E accettare di vivere delle relazioni difficili nella Chiesa.
Moi j'ai, pour conclure, 52 ans.
Oh, en conclusion, il y a 52 ans.
Et parfois je dis vivement que Jésus vient me chercher.
Et à volte mi dico, ma non vedo l'ora che Gesù venga a prendermi.
Mais quand je vois ces patriarches,
ma quando guardo la vita di questi patriarchi,
là où ils étaient le plus spirituels,
il loro momento top spirituale,
c'est quand ils étaient dans les 99 ans.
Quando avevano 90 anni.
Et après ils ont encore vécu des dizaines d'années.
E poi hanno vissuto ancora qualche decina d'anni.
Et donc si vous êtes dans les 50-60 ans,
quindi se avete 50-60 anni,
les meilleures années de votre vie spirituelle, c'est maintenant.
Gli anni migliori della vostra vita spirituale stanno per cominciare.
Si vous êtes dans les 20 ans,
se avete 20 anni manca,
répondez à l'appel comme Abraham.
Rispondete alla chiamata come Abraham.
Et mettez-vous en marche.
E cominciate il cammino.
Nous on a besoin que les jeunes nous montrent comment aller de l'avant.
Noi le chiese abbiamo bisogno dei giovani che ci facciano vedere.
Et ce message il est pour les jeunes et pour les vieux. L'appel il est pour nous tous.
Quindi è un messaggio per i giovani e vecchi, la chiamata di Dio è per tutti.
Alors moi je me réjouis pour l'avenir.
Et quindi io mi rallegro.
J'ai pas envie que Jésus me cherche tout de suite. Moi je veux voir mes petits-enfants devenir chrétiens. Et je veux voir les jeunes de cette église commencer à diriger l'église. Et je me réjouis qu'on travaille main dans la main en Europe, jeunes et vieux, italiens, français, américains, tous ensemble.
E sono contento che possiamo lavorare insieme in Europa, la francesi, gli italiani, i tedeschi, tutti quanti insieme.
Et je vous remercie tous.
E vi ringrazio tutti quanti.